benvenuti in questa nuovissima puntata delle Weekly News di Marketing Espresso, il podcast che ogni settimana in solo 15-20 minuti vi racconta le ultime dal mondo digitale marketing.
Attenzione! Mamma mia, oggi abbiamo fatto un cambio voce così dal nulla. Ciao!
Che bella voce che hai oggi.
Hai visto? Sì, perché ho lavorato di diaframma, ho dato potenza alla voce e adesso mi è venuta una voce professionale.
Oggi sì che è bella.
Oggi, vero, sì. Ciao Ale!
Concordo.
Los Aleandros, sono tornati.
Non ha fatto la presentazione classica di quando ci sono i Los Aleandros, ma la perdoniamo.
Esatto, forse. È l'unica puntata in cui non saluteremo prima Los Aleandros e poi l'ospite.
Va bene, nonostante Los Aleandros rimane un brand più famoso di Marketing Espresso, però.
Esatto, non vogliamo.
Io felicissima di stare in mezzo a questo duo.
Si vede che proprio si stai sballando proprio tanto oggi con noi. Quali notizie andremo a vedere oggi? Andremo a prendere un video che è andato letteralmente virale, principalmente su Instagram, di Tommy, ed è qui il problema, Hilfiger. Ok, loro che hanno creato un nuovo modo di far provare vestiti alle persone. Poi parleremo di nuovo stranamente di TikTok e questa la fa ancora grossa. Dopodiché andremo su un test abbastanza semplice ma interessante di Instagram. Poi parleremo di Heinz, che se la canta, se la suona e se la cucina in questo caso. E poi dell'ultima notizia, un problemino in casa Meta. Allora, prima notizia della settimana, cosa è successo? In sostanza, insieme a un partner che crea... Insieme a un partner che crea soluzioni di realtà aumentata, Tommy ha creato solo in alcune città della Germania una vetrina che quando ci passi davanti in automatico ti mette i vestiti addosso. Cioè, in sostanza è una vetrina che ti porta a provare dei vestiti internamente, direttamente in strada, senza che tu entri all'interno del negozio. Allora, secondo me questo è un tipo di tecnologia e un tipo di innovazione anche a livello di relazione con le persone veramente molto forte, perché gioca su un fatto, Eli, che è l'effetto sorpresa. Cioè, tu passi davanti al negozio, questa tecnologia ti mette addosso un vestito, tu inevitabilmente, guardandoti con un look diverso da quello che hai nella realtà, ti fermi perché sorpreso magari da questa cosa, inizi, ed è qui la tecnica molto forte, inizi a familiarizzare con il prodotto e con il brand senza tu volerlo in primis, ma in maniera molto simpatica e molto spontanea e molto naturale, e questo di conseguenza aumenta di molto le probabilità di farti entrare all'interno del negozio. Cioè, fa un po' leva su un bisogno latente, forse neanche troppo conscio, del forse mi sta bene, quindi magari entro e lo compro. Magari non entri, però è molto probabile che ti fai fare una storia, ti fai fare un video e quindi magari lo posti sui social. Insomma, viralità, ma anche punta molto alla relazione con...
Sì.
Che ne pensi?
Allora, secondo me questa attivazione è super, perché ovviamente, cioè, si dice sempre un po' di bloccare lo scroll.
Esatto, brava.
Questo, cioè, ti blocca lo scroll per strada, praticamente ti attira l'attenzione a livello proprio, cioè, davanti alla vetrina, no? Come non fermarti davanti a un'attivazione del genere. Quindi anche solo questo super. Poi, per non parlare, secondo me, di tutti gli UGC che si potrebbero creare per questa attivazione, perché ovviamente passi là davanti, ti vedi con i vestiti addosso, che fai, non te lo scatti un selfie.
Assolutamente.
Quindi, no, secondo me è super, proprio a livello di esperienza del consumatore, però nel mondo reale, quindi un'attivazione digital che però ti riporta nel
questo
negozio
è proprio
fisico.
Classico esempio, no, Ale, di digital experience. Però Elisa, so, è un termine molto figo, tipo lo stop scrolling in real life, questo.
Sì, esattamente, solo che è fatto su delle vetrine ed è fatto camminando così, no?
Bellissimo. Come si cammina?
Esatto. E no, è molto figo, e l'estremizzazione di una cosa del genere, secondo me, non è fuori dallo store, ma è dentro lo store. Cioè, quindi nel risolvere i problemi che sono legati, ad esempio, alle file, ai camerini, cose del genere. Magari non è direttamente il problema di zio Tommy, però nel senso potrebbe in futuro essere utilizzato anche da altri brand online. Già abbiamo visto lo stesso Zalando, H&M, anche
Amazon, con tecnologia del genere.
In store sicuramente potrebbe essere molto utile sviluppare questa cosa all'interno degli store, nei camerini, insomma, se ti manca la 42 a me, no, mi serve la taglia più piccola di un qualche cosa e devo andare a ripescare per provarmela, magari, ecco.
O anche ti crea un bisogno da zero, secondo me, cioè magari vederti addosso con una cosa che magari avresti comprato, né provato.
E poi oltre, cioè diciamo che qua i benefit sono anche tanti a livello proprio anche sia dentro che fuori, sia in termini di relazione con la persona, ma anche in termini di attrattività nei confronti delle altre persone, perché io già mi immagino, Ale, se noi tre, se io, te, Elisa, fossimo passeggiando su quella strada.
Fossimo passeggiando. Sì. Mi è piaciuto tantissimo.
Sì, sì, oh, si può usare.
Fossimo passeggiando.
Stessimo passeggiando.
Vabbè, dai,
più o meno.
T'offende, Madonna.
No, è che. Esatto. E però immaginaci una situazione del genere, inizieremo sicuramente magari a fermarci, scherzare lì davanti, no? E immagina altre persone che ci vedono, oltre a dire magari guarda quei scemi che stanno facendo, perché noi magari ci porteremo da scemi, mi immagino persone che magari ti guardano da fuori e dicono ok, che cosa sta succedendo lì fuori da quel negozio, quindi si aggregano altre persone, certo, osservano, magari si fa la fila per provarlo, e quindi questo attrae per un altro principio di marketing.
È molto bella la cosa della riprova sociale,
della riprova sociale.
Si crea la fila per fare un qualche cosa che magari non è connesso con l'acquisto finale all'interno dello store, ma si fa comunque la fila, quindi c'è un nuovo meccanismo.
In sostanza ti stanno creando, ti stanno, come si dice a Roma, acchittando la situazione fuori dal negozio. Esatto. Bellissima come notizia. Noi nel frattempo cambiamo settore, ma sempre allo stesso livello, secondo me, di importanza e di genialità siamo, perché parliamo di intrattenimento. Allora dunque non possiamo non parlare di TikTok, che scorsa settimana ci aveva deliziato con un'iniziativa offline, per cui per portare il valore, la mission, fuori dal telefono, e lo sta ancora facendo. Probabilmente stiamo vivendo una fase in cui tutti i ragionamenti strategici che sono stati fatti da parte di TikTok nella prima parte dell'anno sono messi a terra in queste settimane. Che cosa ha fatto? TikTok ha organizzato, anzi sta organizzando, e proprio in questi giorni, il suo primo concerto ufficiale. Si chiama In The Mix, si terrà in Arizona il 10 dicembre, ho scritto male, il 10 dicembre, perché il 10 ottobre era un pochino difficile, e ospiterà artisti del calibro molto grosso come Cardi B, A Said I Like It Like That, oppure...
Era scritto.
Oppure Charlie Puth.
Noi non parliamo più.
No, Charlie Puth è quella...
Non hai capito la canzone. Non hai capito quando...
Without you, my friend. Cioè, no.
Oppure We Don't Talk Anymore. Ho detto, noi non parliamo più.
È vero. questa era troppo sopraffina. Esatto. Primo concerto, quindi, ufficiale. La cosa super interessante è che, oltre a essere intrattenimento di nuovo puro, non facciamo lo stesso ragionamento che abbiamo fatto nella scorsa puntata, ma innanzitutto parte da una grossa consapevolezza, e l'impatto nel mondo musicale da parte di TikTok è enorme. La community musicale su TikTok è profondamente attiva. Portiamo il valore della piattaforma al di fuori della piattaforma, e il punto è come integriamo quello che le persone vivono in piattaforma anche offline, rendendo un concerto non solo un concerto, cioè portando fuori dall'applicazione i trend. Cioè, in sostanza, durante l'evento faranno delle live experience basate sui trend più famosi del Feed for You. Chapeau.
Sì, chapeau.
Chapeau.
Sempre più offline TikTok. Diciamo, quello che vede funzionare in piattaforma lo sta portando sempre fuori nell'offline.
Esatto.
Si ritorna un po' al digital che dicevamo prima. E sì, giustamente, come hai detto te, TikTok ormai pioniere nel nostro ambito musicale, insomma, tutte le canzoni in trend, tutti gli artisti emergenti, quindi chi più di TikTok poteva organizzare un concerto. E appunto pure questa integrazione che sì, lo fa offline, però comunque rimane sempre centrale il ruolo della piattaforma.
Esatto, perché poi in realtà una cosa che non abbiamo detto, andrà in live.
Esatto. Quindi comunque la piattaforma rimane centrale, però appunto quello che funziona in piattaforma lo portano offline, il che devo dire
Ma perché secondo me ogni tanto ci sfugge un po' un ragionamento, un punto, no? Dividiamo molto spesso ciò che sono le piattaforme social dalla vita offline, quando in realtà ciò che avviene sui social e quindi ciò che funziona a livello di dinamiche, cosa va virale, che tematiche interessano, cosa non interessa, alla fine hanno delle radici del perché molto collegate a come noi siamo proprio come persone, quindi ciò che va sui social è un riflesso di quello che può potenzialmente avvenire anche offline, perché sono dinamiche sociali, e quindi voglio dire, insomma.
Certo, sì, sì, anche nel caso degli artisti emergenti, ovviamente sono artisti che funzionerebbero perfettamente nell'offline, ma hanno trovato in TikTok un amplificatore, diciamo, delle loro voci per raggiungere più persone.
Esatto. Ale.
Ale,
se questo sabato io e te usciremo senza darci un appuntamento, volendo, con questa nuova funzione Instagram potremmo incontrarci e trovarci.
Aspettavo l'altra news. Vabbè,
ecco, no, questa è la terza.
Se mi volessi portare fuori a cena, no, o cos'altro?
No, quella è quella dopo. E, potrei sapere dove sei, o tu potrai sapere dove sono, potresti sapere dove sono tramite delle storie.
Mm.
Perché? Perché Instagram sta testando la funzione Nearby, una funzione presa prendendo spunto da TikTok,
che
era un po' che non lo dicevamo però,
Beh,
ti posso dire, brava Instagram, perché è riuscita a stare due mesi senza prendere, bravo, è così che si inizia.
Piano piano, dai.
Piano piano, è così, non bisogna fare passi troppo da gigante. Si è aggerato male. E è una funzione che ha preso spunto da TikTok, e praticamente si tratta di una sezione nearby, cioè vicino a te, che permette di vedere le storie geolocalizzate vicino a noi, di utenti anche che non seguiamo o non conosciamo. Definito da Elisa una
tinderata,
ma commentata da Ale come non ce la sta facendo, quindi questa notizia la vedremo con Elisa.
No, scusa.
Cosa ne
è
pensi?
Colpa tua. Cosa ne pensi? Do ragione a Elisa. La vedo come
un buon modo per interagire con le persone.
Perché mi hai hackerato oggi? Allora, sì, buon modo di interagire con le persone, un buon modo di stalkerizzare le persone, detto sinceramente. Allora, è un passo indietro nei confronti un po' di quello stop che Instagram aveva fatto alle storie che venivano condivise in dei luoghi o magari in delle... dei brand, in delle pagine aziendali, no? Luoghi che magari corrispondevano al locale.
È vero.
Siamo tornati, che adesso si rivedono, e questo mi sembra un po' un passo indietro rispetto un po' a quello che aveva deciso, che era un anno fa, insomma, avevamo parlato anche di questa news.
Sì.
Non lo so.
Mi immagino riguardi i profili che hanno comunque l'accesso pubblico ai contenuti, quindi non profili privati.
Sì, no, esattamente, per carità. E anche perché poi ormai già noi lo vediamo, soprattutto penso in molti locali, o comunque quando andiamo a partecipare a delle serate, ecco, il venerdì o il sabato, la ricondivisione delle storie su GC è molto massiva, perché lo GC è un formato che comunque si presta. Questa è una cosa diversa, lo vedo come un test. Sicuramente bisogna provare le cose, come al solito, su prima di poter dire se sono efficaci o meno.
Vero.
In questo caso però sono d'accordo, mi sembra molto più una tinderata, una
sì, magari un po' community, forse.
Sì, esatto, una questione un po' community, molto creare nuove connessioni, quindi sì, una tinderata.
Sì.
Torniamo a quel punto, sì. Ma sono sicuro che nessuno di voi due qui con me e nessuno di voi che ci sta ascoltando riuscirà a superare la prossima notizia. Perché in sostanza, allora, il fatto, raga, è questo: Heinz Italia ha dissato Heinz Inghilterra. Cioè, che cosa è successo? Qua vi ho dato un pochino di contesto. Heinz UK, quindi in Inghilterra, Heinz qualche settimana fa ha lanciato un nuovo prodotto. Un nuovo prodotto che ha indignato il mondo.
Beh, ha indignato principalmente l'Italia, dai.
Ha indignato l'Italia, esatto.
Una cultura su questo.
Praticamente ha lanciato il sugo al ketchup.
Buono.
Gnammi. Sicuramente tutti è stato le comunicazioni del primo lancio che sono avvenute nella prima metà di ottobre hanno comunque inquadrato il lancio un po' come provocatorio ma basato sui dati, perché Heinz si è resa conto analizzando che il 59% degli inglesi dice ritiene accettabile condire la pasta con il ketchup. Questo dato, quindi 6 persone su 4, non è che ci sorprenda più di tanto. La cosa interessante però è che Heinz, il team di Heinz Italia ha letteralmente dissato, sicuramente a livello strategico e concordato, quello che hanno fatto i loro colleghi in Inghilterra, perché a Milano qualche giorno fa è apparso un cartellone dove si mostrava il ketchup, il sugo al ketchup, e c'era un testo con una CTA. Il testo recitava: il sugo al ketchup è stato lanciato veramente, due punti, fategli sapere cosa ne pensate, e sotto a questa CTA il numero gratuito da chiamare per parlare con il supporto, numero verde per chiamare per parlare con il supporto consumatori inglesi e lasciare un commento. Cioè, in sostanza, quello che potevamo fare in questi giorni era alzare il telefono, parlare con lasciare un messaggio al supporto inglese e dirgli cosa ne pensavamo di questa trovata. Chiaramente sotto al cartellone, per contestualizzare, è stata inserita una cabina inglese da cui, volendo, poter fare la chiamata. Totale, Eli, questa, secondo me questa campagna fa molto leva su una dinamica che emerge tanto in un libro che vi consigliamo tantissimo, che è Sociability di Francesco Giano. Fa leva sull'indignazione, cioè prende una posizione, e qui chiaramente quella di Heinz Italia è dirti chiama Heinz UK e di una cosa del genere in Italia non si potrebbe neanche troppo fare, ma non si dovrebbe fare probabilmente worldwide, e diglielo, cioè nel senso la posizione è diglielo, perché insomma...
Guarda, secondo me sarebbe stupendo se ci fosse il proseguo, diciamo, di questa attivazione.
E sentire i commenti.
Sentire tipo le telefonate, i messaggi lasciati dagli utenti, sarebbe super, secondo me. Io sarei troppo curiosa di sentire chi veramente ha chiamato e che cosa.
Ragazzi di Heinz Italia, se ci state ascoltando, fateci sapere, perché noi siamo veramente curiosi.
Sì, troppo.
Però a livello comunque di marketing è molto interessante questa trovata del dissarsi internamente. È un po' quello che facciamo noi all'interno del team ogni settimana.
No, vabbè, ci sta, perché crea assolutamente empatia, perché a parte innanzitutto meglio che ti dissi da solo che prima che sia qualcun altro a farlo.
Vero.
Quindi diciamo metti le mani avanti, ti pari un po', quindi secondo me è ottimo. Ma poi sì, a livello ovviamente proprio empatico con il consumatore c'è l'ironia, c'è l'empatia, c'è un po' di indignazione, però di quella simpatica, appunto ironica, quindi secondo me funziona troppo.
Sì, perché qui a livello di narrativa, no Ale, quello che succede è che Heinz Italia rappresenta l'Italia, quindi tu consumatore che leggi quel messaggio ti senti rappresentato da Heinz Italia, e sì, ti mettono tra virgolette contro in una battaglia molto simpatica con il popolo inglese.
Ma qui tutti si sentono rappresentati, gli inglesi nelle loro preferenze, gli italiani nella loro storia culinaria, no? Quello che in teoria può succedere è un dialogo che sia in un modo più simpatico, diciamo, tra persone della stessa community, perché se vai a prendere te e un inglese andare a fare questo discorso il dialogo non è costruttivo.
Ma scusa, non ho capito, mi stai dando della persona non costruttiva
in questo caso?
Dovrebbero fare un esperimento sociale alla Heineken. Te a tavolo con un inglese.
Vero. Oppure potrebbero fare lo stesso esperimento che hanno fatto Coca-Cola e Pepsi, cioè che è stato fatto su Coca-Cola e Pepsi, far assaggiare una pasta al sugo e una pasta al sugo col ketchup.
Sulla Pepsi dai, no, Pepsi e Coca-Cola è difficile. No, dai, lo capisci se un sugo al ketchup.
Comunque questa cosa che mi ha dato della persona non costruttiva non...
Ma non è vero.
Allora
facciamo una cosa, se io
sto scherzando, ho capito.
Dai qualche calcetto, che non glieli posso oggi, non sto vicino.
Ultima notizia della settimana: gli Stati Uniti, e con gli Stati Uniti intendiamo quasi tutti gli stati che sono Stati Uniti sotto la parola Stati Uniti, hanno fatto causa a Meta. Ci sono stati più di 30 stati del comparto americano che hanno depositato una denuncia verso Meta, in particolare verso Instagram, perché costruita, è una piattaforma deliberatamente costruita per creare dipendenza. Cioè è stato l'accusa principale che c'è stata è stata quella di aver utilizzato tecniche dannose e psicologicamente manipolatorie per indurre i giovani a un uso compulsivo della piattaforma. E in sostanza hanno continuato poi nella denuncia affermando che l'azienda avrebbe incoraggiato una dipendenza progettando algoritmi in grado di innescare produzioni di dopamina, in grado di abbassare l'autostima, e Meta ha risposto dicendo: condividiamo l'impegno generale del voler offrire delle esperienze online ai giovani sicure, quindi l'intento è lo stesso, però in realtà badate bene che ci sono tutti gli strumenti su Instagram per avere più di 30 strumenti per avere un'esperienza online che sia costruttiva e sana. Ale, che cosa ne pensi di questa posizione? Io ti dico, secondo me è raro che il mezzo sia il problema, ma è sempre più probabile che sia l'utilizzo che se ne fa.
È un argomento delicatissimo, nel senso che non... poi tra l'altro è un argomento inserito in un contesto social media politico, di regolamentazione che è Stati Uniti, che già è diverso rispetto a un contesto europeo. Quindi sicuramente dobbiamo parlare molto con le pinze e fare dei discorsi che siano quanto più corretti possibile.
Sì, esatto. Diciamo che il ruolo che possiamo prendere qui è di divulgatori della notizia.
È successo quello che è successo.
È successo poi, quello che è successo. Nessuno dice che sia giusto o sbagliato.
Se uno vuole avere un atteggiamento critico nei confronti della notizia,
che non significa criticare la notizia,
criticare la notizia o criticare Facebook, criticare,
ma a mettere insieme, esatto, un ragionamento.
Però cercando di mettere un po' i pezzi, quello che accade è evidente che c'è un disallineamento e non c'è tra un'azienda privata tra le più famose e importanti al mondo e una regolamentazione statale, federale in questo caso, no? Cioè quello che è evidente è che non c'è un dialogo, perché il dialogo nei confronti di Meta e Facebook avviene solamente mediante delle
accuse.
Magari non solamente, perché ripeto, non siamo in quel contesto, però c'è un'accusa, c'è una causa. Ok, il punto centrale poi principalmente di queste accuse sono due: la privacy e ovviamente i riflessi psicologici che si hanno utilizzando tantissimo la piattaforma. Questo è quello che viene sostanzialmente criticato. Poi è chiaro che io sono d'accordo con te, secondo me il problema non è mai il mezzo, ma l'utilizzo che se ne fa del mezzo. E noi lo diciamo sempre, c'è la frase famosa di Marco che dice: il coltello ci puoi tagliare il pane o ci puoi ferire qualcuno, no?
Esatto.
Cioè, nel senso, è un po' l'utilizzo.
Anche la macchina, la macchina la puoi usare per facilitare uno spostamento o farci male a qualcuno.
Esatto. Quindi, nel senso, la verità in questo caso sicuramente non è che è un po' nel mezzo, ma la verità o comunque la soluzione a queste tematiche, secondo me, si trova in un più dialogo. Cioè, questo è innegabile, perché dall'altra parte c'è una critica serrata e dall'altra parte c'è una difesa che è un po' minimal.
Sì, minimal.
Che non è detto che sia giusto o sbagliato, perché è chiaro, sì, gli strumenti ci stanno, il parental control, quelle.
Sì, chiaro, è che su questo punto di vista magari c'è bisogno di tanta anche divulgazione, consapevolezza e formazione forse alle persone a stare sui social.
È chiaro che non è solamente la cosa che possiamo pensare, o almeno basandoci sul nostro contesto sociale, è che è chiaro che fa tanto anche l'educazione, fa tanto anche la società che c'è fuori e l'educazione che prendi dentro casa nello stare tanto attaccato a un telefono. Sul discorso del benessere psicologico lì entriamo in delle tematiche molto, molto delicate sai che affrontiamo ogni giorno, senza fare nomi e cognomi di clienti. Quindi lì sicuramente è innegabile che ci sono degli studi che attestano che i social hanno dei riflessi diretti sul benessere psicologico e sull'autostima, però anche lì ripeto, la soluzione non è tanto capire di chi è la colpa, di chi non è la colpa. C'è un problema, bisognerebbe studiare una soluzione a quattro mani.
Eli, notizia breve della settimana?
Vado con zio Tommy.
Zio Tommy, Ale?
E Heinz, il dissing.
Eccola là. Ehi, anche io questa settimana andrò con TikTok, perché me l'avete rubato. Invece voi che ci avete ascoltato fin qui, innanzitutto grazie, perché oggi siamo andati un pochino lunghi, e fateci sapere sotto al player di Spotify qual è stata la notizia che avete preferito, oppure nella sezione dei commenti YouTube, ci state guardando su YouTube. Grazie per averci ascoltato, grazie Eli, grazie mio compadre Alejandro.
Grazie a voi.
È un placer.
È un placer.
Ogni volta.
E noi come al solito ci sentiamo settimana prossima, buon martedì.
Ciao. Ciao.